Ho ricevuto una interessante riflessione da parte di Giada Sparagna, la quale ricorda un testo a me molto caro di Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso. È stato un testo alcuni decenni fa di estrema rilevanza per la discussione tanto letteraria quanto filosofica dello strutturalismo prima e del decostruzionismo poi, ma al di là delle specificità disciplinari. Giada ci dice, nel rimando a questo testo estremamente interessante, anche se difficile, che può essere un'utile lettura per tutti, ci dice Giada di aver incontrato più volte lì rimandi al simposio di Platone. Legge in Roland Barthes dell'atopos, della atopia, dunque del non luogo, di ciò che non sta in un luogo, l'atopia legata a Socrate. Abbiamo ritrovato questa dimensione della non appartenenza, non identificazione ad alcunché, che è propria non solo della figura socratica, ma del filosofare platonico stesso. Vi leggo cosa ci propone Giada. Il significato letterale della parola non sembra collimare con la figura di Socrate, se non in alcune assurdità e stranezze, che potrebbe renderlo effettivamente una personalità estranea ai luoghi comuni. Esiste una spiegazione più conforme? Ecco, l'espressione della domanda in questi termini non sono sicura di comprenderla, e eventualmente Giada ci fornirà un'ulteriore indicazione, un'ulteriore formulazione circa lo specifico del suo domandare. Per quanto riguarda il senza luogo riferito a Socrate, a me pare che sia assolutamente conforme a ciò che leggiamo nel simposio. Socrate è un senza luogo, come ho già in qualche modo accennato poc'anzi, non perché non abbia casa, cittadinanza, non perché non si riconosca in una determinata cultura o ideale, ma proprio perché egli determina la propria identità sempre in un oltre, sempre in un altrove, sempre in un al di là, ma non per una ricerca della stranezza per la stranezza, quasi ci sia una volontà edonistica o narcisista di risultare una o dimostrare una personalità eccentrica. Non è questo. L'essere atopos significa non riconoscersi previamente in quella che è la dimensione massificata del dire e del pensare, il non essere massificati, globalizzati, identificati nel buon senso comune, nel così si dice, nel così si fa, in quella che tanti secoli dopo Heidegger avrebbe chiamato la chiacchiera, ovvero la dimensione della inautenticità. Socrate è nel suo proprio e dunque è atopos, proprio perché ha conquistato la sua specificità individuale, non è identificabile, riconfigurabile in una maniera, diremmo così, stereotipata. Socrate ha l'identità di Socrate, di quel Socrate, non di un altro. In questo senso è atopos. E vediamo bene come la figura di Socrate, anche nella narrazione di Alcibiade nel simposio, ma anche nell'Alcibiade come dialogo, valga come figura della filosofia stessa, anche la filosofia, non può mai essere fissata, determinata in un luogo e in un modo. E ci sorprende per questo suo trasgredire continuamente un già detto e un già fissato. Torno alla domanda, alle domande interessanti che Giada ci pone. Nel libro, immagino sempre il libro di Barthes, viene aggiunto che l'atopos, identificato con l'amato, è, cito, la figura della mia verità. Esso non può essere fissato in alcun stereotipo, che è la verità degli altri, per l'appunto. In qualche modo ho già commentato questa affermazione. Certo, qui Barthes ricalca proprio molte delle considerazioni socratiche che abbiamo trovato già nel dialogo Alcibiade e poi nel simposio. Attraverso l'altro vedo chi sono. E questo non si fissa in ciò che è ritenuto vero in una maniera generalizzata, già che questa ricerca della verità si gioca sul piano della individualità personale. All'inizio del corso, sempre Giada che parla, abbiamo parlato di logos eroticos come quello che, perseguendo lo scopo di far arrivare alla verità, è l'unico che rivesta utilità reale per chi ami. Dunque, la ricerca della nostra verità si compie nella ricerca dell'amato? Sì, di ciò che è amato, certamente. La ricerca della verità è personalissima, mette in gioco la nostra persona e ci mette in gioco in relazione al desiderio che ci muove dal più profondo di noi stessi. L'esistenza personale, la ricerca della verità è personale, altrimenti incontreremmo solo tecnicismi, un vero disincarnato che può valere in maniera positiva all'interno di un determinato ambito disciplinare, ma non come ricerca della verità per me. Il desiderio, lo spazio di tensione amorosa identificato con Eros, è personificato dall'amato? Sì, certo, è personificato dall'amato. L'amato trova in Eros il suo rimando, e chi ama vede nell'amato ciò che è detto del Dio. Torna alla domanda di Giada. La verità, o il vero sé, è raggiungibile soltanto nella relazione amante-amato, talmente speciale da non poter essere riprodotta, ricercata, magari emulata nelle altre relazioni che esistono, esisteranno? Mi verrebbe da dire che tutte le relazioni davvero importanti sono interpretabili attraverso questa connessione di amante e amato. Certamente la passione amorosa, erotica nello specifico, può rappresentare nella maniera, in una delle maniere più coinvolgenti, quello che qui Platone sta mostrando. Ma la dimensione erotica non si riduce alla dimensione, potremmo dire, sessuale o della sessualità, di un amore che coinvolge una passione di tipo sessuale. La dimensione erotica in quanto tale indica la tensione verso ciò che è cercato, verso ciò che è amato, e dunque la dualità, o meglio il duale della relazione amorosa, è uno schema che apre a tutte le relazioni, non perché di per sé somiglino, e giammai dovrebbero esserlo, alla relazione erotica di due amanti, ma perché quella passione che lì si configura in maniera evidentissima dovrebbe qualificare tutti i rapporti creativi. Sicuramente la ricerca di verità è comprensibile come rapporto di chi ama e di ciò che è amato. Tutte le relazioni che ci sono essenziali sono vive nella misura in cui lasciano aperto lo spazio della vitalità, della crescita, e non sono soffocanti o non sono invece in un totale silenzio disinteressato e via dicendo. Dunque, sono importanti le domande di Giada, estremamente importanti, perché innanzitutto ci rimandano al tessuto interpretativo, come Platone è stato letto da un nostro contemporaneo che è Barthes, e come questo sia significativo all'interno di una relazione erotica e come la relazione erotica possa diventare specchio e rappresentazione di ogni relazione veramente e del tutto vitale. Nel testo Essere fuori di sé, che è uno dei miei libri, vi è un rimando direttamente a Roland Barthes. Questo libro, se qualcuno vuole approfondire le questioni che sto trattando, può essere un'utile lettura. Essere fuori di sé, saggio sulla soggettività estatica. Qui rimando a diversi miti, sia platonici che non, e rimando anche, commentando un autore che qui non sto trattando, a Roland Barthes, e vi leggo solo perché mi interessava rimandare a Roland Barthes, e qui non sto parlando di Platone, ma sto evidenziando l'identità femminile svincolata dall'immagine riflessa del maschile. Dunque un principio di separazione che pur attesta il duale, un duale che lascia spazio all'altro, l'altro che non è che ci manca per necessità di completezza, anzi è un altro che si aggiunge per ridondanza, al di là della primordialità di un vuoto da colmare. Eva non è una necessità naturale. Come nel testo platonico, l'eros ricolmo è anche quello costantemente ardente, secondo la figura del soggetto amante che si delinea nel dare ciò che non ha, in un supplemento d'essere. Questo è il paradosso erotico che la filosofia incarna, ed è qui che io rimando, per questo nucleo tematico, a, oltre al fenomeno erotico di Jean-Luc Marion, ai frammenti di un discorso amoroso di Barthes. Sottolineo nuovamente la figura di questo soggetto amante che ha questa peculiarità, dona ciò che non ha, in un supplemento d'essere. Questo è davvero comprensibile all'interno di un'esperienza amorosa. Dare ciò che non si ha, perché in realtà questo è ricevuto all'interno della relazione medesima. E questo è il paradosso erotico, ed è questo il paradosso che la filosofia incarna, di cui è incarnazione, di cui è diretta espressione. C'è un dono che non solo è gratuito, ma in qualche modo è creativo, è generativo, perché fa essere ciò che non c'è nel dono. Nel donarsi fa essere ciò che prima non c'era e non c'era affatto. Anche di questo ci ha parlato Platone nel simposio. Vedete come sono arricchenti le vostre domande, ne aspetto altre, e invito Giada a rientrare nella conversazione se le mie attuali reazioni alle sue domande non sono state sufficientemente approfondite o chiare.